Intorno a Clifton Hampton, un meraviglioso paesino all'antica, tranquillo e pieno di fiori, il panorama del fiume è bello e rigoglioso. Se ci si ferma per notare a Clifton, la scelta migliore è quella di scendere al covone, che è, senza eccezioni, la più caratteristica e originale locanda sul fiume. Si trova alla destra del ponte, fuori del paese. Ha i frontoni bassi, il tetto di paglia e le finestre con le inferriate che la fanno sembrare uscita da un libro di favole, e all'interno evoca con intensità perfino maggiore i tempi andati. Non sarebbe il posto adatto per ospitare l'eroina di un romanzo moderno. L'eroina di un romanzo moderno è sempre alta come una dea e non fa che ergersi in tutta la sua statura. Al covone continuerebbe a picchiare la testa contro il soffitto. Non sarebbe nemmeno una locanda da consigliare a un ubriaco. Ci sono troppe sorprese in fatto di gradini imprevedibili tra una stanza e l'altra. E quanto ad arrivare di sopra nella camera da letto assegnatagli, o trovare il letto una volta arrivato, sarebbe un'impresa semplicemente impossibile. L'indomani mattina ci svegliamo di buon'ora perché volevamo arrivare ad Oxford nel pomeriggio. È sorprendente come ci si riesca a svegliare presto quando si dorme all'aperto. Non si desidera nemmeno indugiare per altri 5 minuti, come si fa in un letto di piume, quando si giace avvolti in una coperta, sulle assi di una barca con una valigiona per guanciale. Avevamo finito di fare colazione e ci eravamo lasciati alle spalle la chiusa di Clifton alle 8:30. Da Clifton a Coolham le rive del fiume sono piatte, monotone e insignificanti. Ma attraversata la chiusa di Coolham, la più fredda e la più profonda del Tamigi, il paesaggio migliora. Ad Ebbingdon il fiume scorre costeggiando le strade. Ebbingdon è una tipica cittadina di provincia, tranquilla, eminentemente rispettabile, pulita e disperatamente noiosa. Va fiera delle sue antiche origini, ma che in questo possa competere con Wallingford e Dorchester è dubbio. C'era un tempo una famosa abbazia, e tra ciò che rimane delle sue mura consacrate, oggi hanno impiantato una fabbrica di birra. Nella chiesa di San Nicola, ad Ebbingdon, c'è un monumento eretto in memoria di John Blackwall e di sua moglie Jane, i quali, dopo una felice vita coniugale, morirono entrambi lo stesso giorno, il 21 di agosto del 1625. E nella chiesa di Sant'Elena una lapide ricorda che il signor W. Lee, morto nel 1637, aveva nella sua vita generato dai lombi 200 discendenti meno 3. Se fate il conto scoprirete che i rampolli del signor W. Lee erano 197. Il signor W. Lee, 5 volte sindaco di Ebbingdon, fu senza dubbio un benefattore della sua generazione. Tuttavia, mi auguro che non me ne siano in giro molti come lui in questo sovraffollato 19° secolo. Il laghetto, proprio a valle della chiusa di Sandford, è il luogo adatto per annegarsi. La corrente in profondità è tremendamente forte e una volta che vi ha catturato siete fritti. Un obelisco segna il punto in cui 2 uomini sono già annegati facendo il bagno. E in genere i gradini dell'obelisco vengono usati come trampolino dai giovani che desiderano vedere se è poi così pericoloso tuffarsi. Iffley, con la sua chiusa e il mulino a 1 miglio da Oxford, è un soggetto prediletto dagli imbrattatele amanti del Tamigi. L'originale comunque è alquanto deludente, dopo aver visto i quadri. Poche cose, ho notato, sono all'altezza delle loro raffigurazioni in questo mondo. Superammo la chiusa di Iffley alle 12:30 e dopo aver riassettato e preparato ogni cosa per lo sbarco ci accingemmo a remare per l'ultimo miglio. Tra Iffley e Oxford c'è il tratto di fiume più difficile che conosca. Bisogna essere nati su quelle rive per farcela. Io ci sono stato parecchie volte, ma non sono mai riuscito a raccapezzarmici. L'uomo che fosse capace di remare, mantenendo una rotta diritta fra Oxford e Iffley, dovrebbe anche essere in grado di vivere comodamente sotto lo stesso tetto con la moglie, la suocera, la sorella maggiore e la vecchia domestica che era in famiglia quando lui era un bambino. Dapprima la corrente vi trascina sulla riva destra, poi su quella sinistra, poi vi trascina nel mezzo, fa girare la barca su se stessa 3 volte e vi riporta di nuovo a monte per cercare inevitabilmente di farvi sfracellare contro un barcone pieno di studenti in gita. Naturalmente è superfluo dire che andammo a ostacolare la navigazione di molte imbarcazioni durante quel miglio e che molte imbarcazioni intralciarono la nostra e di conseguenza molte parolacce volarono. Non so perché, ma sul fiume sono tutti estremamente irritabili. I piccoli inconvenienti di cui sulla terraferma ci si accorgerebbe appena fanno quasi uscire di senno per la rabbia se accadono sul fiume. Quando Harris o George si mettono in ridicolo sulla terraferma, io sorrido con indulgenza. Quando si comportano come 2 tonti sul fiume, li apostrofo con un linguaggio da far gelare il sangue nelle vene. Quando un'altra barca mi intralcia, mi viene voglia di afferrare un remo e sterminarne l'equipaggio. Le persone che a terra hanno il carattere più mite diventano violente e sanguinarie appena salgono in barca. Una volta andai in giro con una signorina. Aveva il temperamento più dolce e gentile che si possa immaginare, ma sul fiume era terribile sentirla. «Ah, che gli venisse un accidente!» esclamava quando qualche sfortunato rematore le passava davanti. «Perché non guarda dove va?» E anche «Oh, diavolo, questo vecchio straccio!» diceva indignata se la vela non saliva sull'albero come avrebbe dovuto e afferratone un lembo la scuoteva brutalmente. Eppure, come ho detto, a terra era generosa e amabile. L'aria del fiume ha un influsso deleterio sul carattere delle persone e questa è la ragione per cui, immagino, anche i barcaioli a volte si insolentiscono tra loro utilizzando un linguaggio del quale, senza dubbio, nei momenti di maggiore calma devono pentirsi. A Oxford trascorremo 2 piacevolissime giornate. I cani abbondano a Oxford. Montmorency ebbe 11 zuffe il primo giorno e 14 il secondo, ed era evidente che credeva di essere arrivato in paradiso. Presso le persone che sono costituzionalmente troppo deboli o troppo pigre per trovar piacere nel vogare controcorrente, c'è la consuetudine di noleggiare una barca a Oxford e di scendere il fiume. Presso le persone più energiche, invece, è considerato preferibile risalire il fiume. Non è divertente navigare sempre col favore della corrente. C'è più soddisfazione nell'irrigidire la schiena, tendendo tutti i muscoli per opporvisi e avanzare, benché vi contrasti. Perlomeno così la penso quando Harris e George sono ai remi e io sono al timone. Ma quanti contemplano la possibilità di fare di Oxford il loro punto di partenza, consiglierei di prendere la propria barca, sempre che ovviamente non si possa prendere quella di qualcun altro senza pericolo di essere colti con le mani nel sacco. Le imbarcazioni che di norma vengono noleggiate sul Tamigi a Monte di Marlo sono ottime barche. Decisamente non fanno acqua e se vengono governate con cautela è raro che cadano a pezzi o vadano a fondo. Dispongono di qualche sedile e sono attrezzate con tutto il necessario o quasi, per consentirvi di remare come di manovrare il timone. Ma non sono decorative. La barca che si affitta a Monte di Marlo non è il genere di barca su cui ci si possa pavoneggiare e dare delle arie. La barca noleggiata sull'Alto Tamigi toglie subito qualsiasi sciocchezza di quest'ordine dalla mente dei suoi passeggeri. Questa è la sua principale, anzi, la sua unica dote. L'uomo a bordo di una barca noleggiata sull'Alto Tamigi è modesto e schivo. Predilige i luoghi ombrosi sotto gli alberi e viaggia di preferenza nelle prime ore del mattino o a tarda sera, quando non ci sono troppe persone intorno che possano osservarlo. Quando l'uomo che naviga su una barca noleggiata sull'Alto Tamigi vede un conoscente, sbarca appena può e va a nascondersi dietro un albero. Una volta, d'estate, mi trovai a far parte di un gruppo che noleggiò una barca sull'Alto Tamigi per una gita di qualche giorno. Nessuno di noi aveva mai visto prima d'allora quel tipo di imbarcazione e all'inizio non capimmo nemmeno che cosa fare. Avevamo scritto per prenotare una barca a 2 coppie di remi, e quando arrivammo al pontile con le valigie e declinammo le nostre generalità, il barcaiolo disse:
Ah sì, siete il gruppo che ha prenotato una barca a quattro remi. Benissimo. Jim, va a prendere l'orgoglio del Tamigi.
Il ragazzo partì e riapparve 5 minuti più tardi spingendo a fatica un antidiluviano tronco d'albero che aveva tutta l'aria di essere stato recuperato di recente da chissà dove e senza alcuna cura, venendone danneggiato più del necessario. Appena lo vidi pensai che si trattasse di un reperto di epoca romana. Che tipo di reperto non saprei dire, forse i resti di una bara. Le campagne intorno all'Alto Tamigi abbondano di ruderi romani e la mia ipotesi non sembrava così improbabile. Ma un nostro compagno, un giovane serio che si dilettava di geologia, irrise la mia teoria e dichiarò che qualunque persona dotata del più modesto intelletto, categoria nella quale sembrava addolorato di non potermi includere, avrebbe capito che si trattava del fossile di una balena e ci indicò svariate caratteristiche che dimostravano come il fossile appartenesse all'epoca preglaciale. Per risolvere la disputa ci rivolgemmo al ragazzo. Lo esortammo a non aver paura, a dire la pura e semplice verità. Si trattava del fossile di una balena preadamitica o era una bara degli antichi romani? Il ragazzo rispose che quello era l'orgoglio del Tamigi. Ci sembrò molto spiritoso da parte sua e qualcuno gli diede persino 2 pence per premiare l'arguzia. Ma quando si ostinò a tirare il gioco per le lunghe, ci irritammo con lui. «Avanti, avanti, ragazzino!» esclamò il nostro capitano in tono brusco. «Non seccarci con queste sciocchezze. Riportati a casa la bagnarola di tua madre e portaci una barca!» A quel punto arrivò il costruttore del natante in persona e ci assicurò sulla sua parola di uomo esperto che quella era proprio una barca, anzi era la barca a 2 coppie di remi e che ci era stata assegnata per la nostra gita sul fiume. Protestammo vivamente. Ci sembrava che avrebbe almeno dovuto farla verniciare o calafatare, insomma fare qualcosa che la distinguesse dal relitto di un naufragio. Ma quell'uomo non poteva vederle alcun difetto. Le nostre osservazioni riuscirono addirittura a offenderlo. Disse che ci aveva offerto la migliore di tutte le sue barche e pensava che avremmo dovuto mostrare un po' più di gratitudine. Disse che l'orgoglio del Tamigi era stata utilizzata così come si trovava, tenuta insieme da un miracolo, nel corso degli ultimi 40 anni, a quanto gli risultava, e che nessuno si era mai lamentato e non capiva perché dovessimo incominciare proprio noi. Non ne parlammo più. Cercammo di far stare insieme la cosiddetta barca con alcuni pezzi di spago. Ci procurammo un po' di carta da parati che fissammo con la colla nei punti più deboli, recitammo le nostre preghiere e salimmo a bordo. Ci chiesero 35 scellini per il noleggio per 6 giorni di quel relitto e avremmo potuto comperarlo senza perdere tempo in trattative per 4 scellini e 6 pence a qualsiasi svendita di legname usato lungo la costa. Il terzo giorno il tempo cambiò. Oh, scusate, sto parlando del nostro viaggio attuale. E partimmo da Oxford per il viaggio di ritorno sotto una pioggerella insistente. Il fiume, quando i raggi del sole si rifrangono sulle ondine e indorano i faggi grigio-verdi, quando filtrano attraverso i rami sui freschi sentieri ombrosi dei boschi e inseguono le ombre sui bassi fondali, fanno cadere cascate di diamanti dalle ruote dei mulini, baciano i gigli d'acqua, danzano gai sui bianchi flutti delle chiuse, inargentano muri e ponti coperti di musco, accendono di luce ogni villaggio addolcendone viali e viottoli, indugiano nei giuncheti, occhieggiano ridenti da ogni insenatura, rendono abbagliante il candore delle vele lontane e dolce l'aria con la sua gloria, il fiume è un corso d'acqua dorato e incantato. Ma lo stesso fiume, gelido e cupo con la pioggia che scende ininterrottamente sulle acque giallognole e lente, con quel suo mormorio che fa pensare a una donna che piange sommessa in una camera scura, mentre i boschi, immersi nelle tenebre e nel silenzio, avvolti nel sudario della loro bruma, si stagliano sulle rive come spettri, gli spettri silenziosi di azioni malvagie, gli spettri degli amici dimenticati. Il fiume, dicevo, è un corso d'acqua stregato che attraversa la terra degli inutili rimpianti. La luce del sole è la linfa vitale della natura. Madre Terra ci guarda con i suoi occhi spenti e senza anima quando la luce del sole l'abbandona. Ci rattrista la sua compagnia allora. Non sembra conoscerci né curarsi di noi. È una vedova che ha perduto l'amato consorte e i suoi figli le sfiorano una mano, ne cercano lo sguardo, ma non ottengono sorrisi. Remammo tutto il giorno sotto la pioggia e fu un'impresa molto malinconica. All'inizio fingemmo di divertirci. Dicemmo che in fondo era un cambiamento e che ci interessava vedere il fiume sotto diversi aspetti. Dicemmo che non si poteva pretendere di avere sempre il sole e che non lo desideravamo nemmeno. Ci ripetemmo l'un l'altro che la natura era bellissima anche in lacrime. In effetti, Harris ed io provammo un certo entusiasmo per la situazione nelle prime ore e cantammo una canzone sugli zingari e le gioie della vita zingaresca, libera nella burrasca e sotto il sole, libera con ogni vento della terra, e su quanto apprezzassero la pioggia e tutto il bene che gliene veniva, e su come ridevano di quelli a cui non piaceva. George prese la faccenda con maggiore sobrietà e rimase sotto l'ombrello. Montammo il tendone prima di pranzare e lo tenemmo montato per il resto del pomeriggio, lasciando soltanto uno spiraglio aperto a prua per procedere tenendo d'occhio il fiume. Percorremmo in questo modo 9 miglia e ci fermammo per la notte, un po' a valle della chiusa di Dei. Onestamente, non posso dire che passammo una serata allegra. La pioggia continuava a scendere copiosa e insistente. Sulla barca ogni cosa era diventata umida e viscida. La cena non fu un successo. Il pasticcio di vitello freddo, se non si ha fame, è portato per ingozzare. Avrei desiderato un piatto di bianchetti e una costoletta. Harris vaneggiò di sogliole con la besciamelle e passò gli avanzi della sua porzione di pasticcio a Montmorency, che li rifiutò, e apparentemente insultato dall'offerta andò a sedere tutto solo all'altro capo della barca.
George ci chiese di non parlare di cibo, almeno fino a quando non avesse finito di mangiare il manzo freddo senza senape.
Dopo cena giocammo a Napoleone. Giocammo per circa 1 ora e mezzo e alla fine George aveva vinto 4 pence. È sempre fortunato alle carte. E Harris e io avevamo perduto 2 pence ciascuno. Pensammo che era meglio smetterla con l'azzardo. Come disse Harry, si induce in uno stato di malsano eccitamento se si gioca troppo a lungo. George propose di continuare e si offrì di concederci la rivincita. Ma Harry ed io decidemmo di non lottare oltre contro il destino.
Dopodiché ci preparammo un ponche e cominciammo a chiacchierare.
George ci raccontò di un suo conoscente che 2 anni prima, risalendo il fiume e dormendo su una barca umida proprio in una notte come quella, si era preso una febbre reumatica. Niente poté salvarlo e 10 giorni dopo morì fra le più atroci sofferenze. George disse che era un uomo giovane e sano, prossimo alle nozze. Disse che era una delle storie più tristi di cui fosse mai venuto a conoscenza.
E questo fece venire in mente a Harris un amico suo che si era arruolato nei volontari e aveva dormito in tenda in una notte identica a questa e si era svegliato l'indomani ritrovandosi storpio per la vita. Harris disse che ce lo avrebbe presentato appena rientrati in città. Il solo vederlo faceva piangere il cuore.
Questo naturalmente diede il via a una piacevole chiacchierata su sciatica, febbri, raffreddori, malattie polmonari e bronchiti. E Harris disse che sarebbe stato un vero guaio se qualcuno si fosse sentito male quella notte, perché eravamo a 1000 miglia di distanza dal primo dottore.
Dopo un discorso di questo genere era necessario qualcosa di gaio e in un istante di debolezza suggerì a George di tirare fuori il banjo e cercare di cantarci una canzone comica. Il mio senso di giustizia verso George mi fa dire che non si fece pregare. Non ci fece perdere tempo sostenendo di aver lasciato a casa gli spartiti o cose di questo genere. Pescò subito lo strumento e cominciò a cantare Due degli occhi neri. Avevo sempre considerato questa canzone piuttosto banale prima di allora. La ricca vena di tristezza che George ne seppe ricavare mi sorprese. Il desiderio che andava crescendo in noi mentre i funerei accordi si susseguivano era di gettarci l'uno nelle braccia dell'altro e di scoppiare a piangere. Ma con grande sforzo riuscimmo a trattenere le lacrime e ad ascoltare in silenzio la straziante melodia. Quando venne il momento del coro, riuscimmo persino a fare lo sforzo disperato di essere allegri. Riempimmo i nostri bicchieri e ci unimmo al canto. Harris, con la voce tremante per l'emozione, dava il là, e noi lo seguivamo, restando indietro di poche parole. L'insostenibile pathos dell'accompagnamento di George, nello stato depressivo in cui ci trovammo, risultò superiore alle nostre forze.
Harris scoppiò in singhiozzi come un bambino, e il cane
ululò finché temetti che gli si spezzassero il cuore o la mascella.
George avrebbe voluto continuare con un'altra strofa. Riteneva che se fossimo riusciti a entrare un po' di più nello spirito della musica, ad abbandonarci all'interpretazione, ci sarebbe sembrato meno triste.
La maggioranza, comunque, si oppose all'esperimento. Non avendo niente altro da fare, andammo a dormire. Cioè, ci spogliammo e restammo a rigirarci sul fondo della barca per 3 o 4 ore. Dopodiché riuscimmo a sonnecchiare a intervalli fino alle 5 del mattino, quando ci alzammo tutti per fare colazione.
Il secondo giorno fu esattamente come il primo. La pioggia continuava a scendere copiosa e noi navigavamo lentamente, rannicchiati sotto il tendone, avvolti nei nostri impermeabili. Uno di noi, adesso non ricordo più chi fosse, ma credo che si trattasse di me, compì qualche debole tentativo durante la mattinata di ripescare la vecchia sciocca canzone zingaresca che parlava della gioia della natura e del piacere di essere inzuppati, ma non funzionò. Il verso che diceva «Non mi curo della pioggia, io no», esprimeva in modo così dolorosamente evidente il nostro stato d'animo che cantarlo sembrava superfluo. Su un punto concordavamo tutti, e cioè che comunque fossero andate le cose, saremmo arrivati fino in fondo. Eravamo partiti per spassarcela 2 settimane sul fiume e ce la saremmo spassata per 2 settimane, a costo di lasciarci la pelle. Sarebbe stato triste per i nostri amici e i nostri parenti, ma non poteva essere evitato. Avevamo l'impressione che arrenderci davanti al tempo, in un clima come quello inglese, rappresentasse un precedente disastroso. «Ne abbiamo soltanto per altri 2 giorni», disse Harris, «e siamo giovani e forti. Potremo ancora farcela dopo tutto». Alle 4 circa cominciamo a discutere i piani per la sera. Avevamo da poco superato Göring e decidemmo di proseguire fino a Pangbourne e fermarci lì.
«Un'altra serata allegra», mormorò George. Sedemmo a riflettere sulla prospettiva. Alle 5 saremmo arrivati a Pangbourne, avremmo finito di cenare, diciamo, alle 6:30. Poi avremmo potuto passeggiare in paese sotto la pioggia, fino all'ora di coricarci, oppure sederci nella sala male illuminata di un locale a leggere l'almanacco.
«Penso che all'Alhambra si stia un po' più allegri», disse Harris sporgendo per un momento la testa dal tendone per scrutare il cielo. «E poi una cenetta a quel piccolo ma eccellente ristorante dove si può gustare il migliore e più economico pranzo alla francese che io conosca, per 3 scellini e 6 pence», aggiunsi io. «Sì, è quasi un peccato che abbiamo deciso di non abbandonare la barca per alcuna ragione al mondo», rispose Harris. Seguì un prolungato silenzio.
«Se non avessimo deciso di andare incontro a sicura morte, rimanendo su questa vecchia bara della malora», osservò George gettando un'occhiata intensamente malevola alla barca,
Vorrebbe la pena di far notare che c'è un treno da Pangbourne alle 5, credo, o appena dopo, che ci porterebbe in città in tempo per mangiarci una bistecca per poi andarcene in quel ristorantino che hai nominato.
Nessuno parlò. Ci guardavamo l'un l'altro e ognuno di noi aveva la sensazione di vedere i propri bassi e colpevoli pensieri riflessi sui volti degli altri due. In silenzio tirammo fuori la valigia, scrutammo il fiume a monte e a valle, non un'anima in vista. 20 minuti più tardi, tre figure furtive seguite da un cane con l'aria molto vergognosa strisciavano di soppiatto dalla darsena della locanda del Cigno dirette verso la stazione con una tenuta tutt'altro che dignitosa o elegante. Scarpe di pelle nera sudice, vestito da barca di flanella molto sporco, cappello di feltro marrone molto malconcio, impermeabile molto bagnato, ombrello. Avevamo ingannato il custode della darsena di Pangbourne. Non trovando il coraggio di dirgli che stavamo scappando dalla pioggia, gli avevamo affidato la barca e tutto ciò che conteneva, con le istruzioni di tenerla pronta per le 9 del mattino seguente. Se mai, gli avevamo detto, se mai qualcosa di imprevisto ci avesse impedito di ritornare, gli avremmo mandato nuove istruzioni per iscritto. Raggiungemmo Paddington alle 7 e andammo direttamente al ristorante più sopra descritto, dove consumammo uno spuntino e dopo aver affidato Montmorency al proprietario, insieme all'ordine di prepararci la cena per le 10:30, proseguimmo verso Leicester Square. All'Alhambra! La nostra comparsa destò molta attenzione. Quando ci presentammo al botteghino, ci comunicarono in tono scortese che dovevamo entrare dall'ingresso di Castle Street e che eravamo in ritardo di mezz'ora. Con non poche difficoltà riuscimmo a convincere il cassiere che non eravamo i contorsionisti di fama mondiale dei monti dell'Himalaya e, intascato il nostro denaro, ci lasciò passare. Una volta dentro, il successo fu ancora maggiore. I nostri bei volti abbronzati e i pittoreschi indumenti destavano sguardi ammirati ovunque. Gli occhi di tutti i presenti erano fissi su di noi. Fu un momento di gloria per tutti e tre. Poco dopo il primo numero di balletto ce ne tornammo al ristorante dove la cena ci stava già aspettando. Devo confessare che la gustai. Per circa 10 giorni eravamo sopravvissuti con carni fredde, crostate e pane e marmellata, una dieta semplice e nutriente, ma tutt'altro che appetitosa. E l'aroma del vino di Borgogna, il profumo delle salse francesi, la vista dei tovaglioli puliti e dei filoni di pane bussarono alla porta del nostro stomaco, come visitatori benvenuti. Ci impegnammo, lavorando sodo e in silenzio per un po', fino a quando venne il momento in cui, anziché starcene seduti in posizione eretta, manovrando con energia coltello e forchetta, ci appoggiammo allo schienale delle sedie, dandoci da fare con il cibo più lentamente e con maggior distacco, quando allungammo le gambe sotto la tavola, lasciando cadere senza curarcene i tovaglioli, e trovammo il tempo che prima non avevamo avuto di esaminare con intenti critici il soffitto fumoso. Il momento in cui, posati i bicchieri sulla tavola e allungate le braccia, ci sentimmo buoni, profondi e indulgenti verso l'umanità tutta. A quel punto Harris, che era seduto accanto alla finestra, scostò una delle tende e guardò nella via. La strada scintillava cupa nella pioggia. I fiochi lampioni vacillavano a ogni folata di vento. La pioggia scendeva senza sosta, zampillando nelle pozzanghere e scorrendo dalle grondaie nei rigagnoli. Alcuni fradici passanti si affrettavano, rannicchiati sotto gli ombrelli gocciolanti, e le donne tenevano sollevata la gonna. «Bene!» disse Harris allungando una mano per prendere il bicchiere. «È stato un viaggetto divertente! E ringrazio sentitamente il vecchio padre Tamigi, ma credo proprio che abbiamo scelto il momento giusto per battercela. Un brindisi alla salute di tre uomini felicemente fuori della barca». e Montmorency, che in piedi sulle zampe posteriori davanti alla finestra scrutava nella notte, si lasciò sfuggire un breve latrato di decisa partecipazione al brindisi.